Pronto? Sì? Così? Mi si sente? Sì. Cioè, questi sono questi fari che mi abbagliano e quindi se guardo nel buio, ecco, non è per cattiva educazione, ma ecco, adesso vedo anche i vostri volti. E intanto grazie dell'invito, avevo già conosciuto Don Stefano qualche anno fa, quando mi aveva invitato a Nove, credo, non so dove fossimo, comunque, forse a Nove proprio, a discutere di, diciamo, di cose cattoliche, cioè di cose, delle cose di cui mi occupo professionalmente, appunto discutere della Chiesa Cattolica, in particolare di quel libro, di uno di quei libri che è lì, che è quel che resta dei cattolici. E quindi sono tornato qui molto volentieri in questo contesto e che mi sembra bellissimo, e questi teatri mi fanno sempre sentire un po' a disagio, perché mi sembra uno contro tutti, no? mi sembra di avere un po', sono un po' intimidito, però adesso prenderò confidenza. E questa volta mi si invita a parlare del 68, io ho aderito immediatamente, perché non c'è mai nessuno che mi ha chiesto di parlare del 68, per una ragione forse abbastanza banale, perché non sono un sessantottino, sono nato nel 1963, e quindi per ragioni biografiche non ho fatto il 68, anche se poi vi dirò che ho un ricordo personale del 68, e in genere del 68 parlano i sessantottini, o parlano quelli che sono diventati esperti del 68 e della memoria, gli storici del 68. Però credo che sia stato giusto invitarmi, perché in realtà, appunto, come veniva citato prima da chi mi ha presentato, io penso di essere, e poi lo vedrete, lo capirete per molti versi, nell'animo un sessantottino. Cioè, per questo titolo che forse ho dato anch'io, o me l'avete dato voi, non mi ricordo, rivoluzione, involuzione, io certamente scelgo rivoluzione. Cioè, nel senso che do di quell'evento una lettura, una lettura che ne valorizza gli elementi di discontinuità, gli elementi di rottura nella storia del paese. Allora, io, siccome appunto però non sono un sessantottologo, dovendo venire qui, mi sono un po' preparato. E ho pensato a questa cosa qui, cioè che in realtà, perché parlare del 68 poi è impegnativo, ogni decennio arriva una celebrazione del 68, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, quest'anno sono i 50 anni, c'è il rischio di ripetersi, c'è il rischio di dire delle cose già detta. Io ho pensato questo, tra l'altro avevo pochi appunti che ho praticamente smarrito nel telefono, quindi vado meravigliosamente a braccio, che sono le cose che riesco meglio. Allora, c'è un 68, ecco, quanti 68 ci sono nella storia del nostro paese? Ma secondo me c'è certamente un 68 propriamente detto, o un 68 corto, che appunto molti di voi hanno già un numero sufficiente di capelli bianchi per ricordarlo direttamente. Questo 68, almeno nel nostro paese, comincia con le occupazioni delle università di Torino, Palazzo Campana, 1967, forse addirittura con la Piazza Statuto, insomma, comunque diciamo il 67, la ripresa dell'anno accademico del 1967, si svolgono lungo tutto il 1968 e sicuramente arrivano anche al 1969, che è l'anno dell'autunno caldo. cioè che è l'anno della grande protesta operaria. Tra l'altro, appunto, vedete che anche se avevo, se appunto se sono, diciamo così, giovane, nel senso rispetto a quell'evento, però ne ho una memoria diretta, perché pensate che mi è stato chiesto da un amico psicologo qual è il mio primo ricordo, diciamo, il primo ricordo d'infanzia, cioè per la prima cosa, il primo episodio che ti ricordi, la prima scena che ti ricordi nella vita. E io, che probabilmente non so se mi sforzassi ne potrei tirare fuori altra, ma da Chito gli ho detto, beh, dico, guarda, mi ricordo che ero davanti all'asilo nido, l'asilo aziendale dove, che frequentavo da bambino, sicuramente quindi prima dei 6 anni, quindi prima del 69, poteva essere il 67 o il 68, e ricordo davanti questo asilo, che oggi non esiste più, una grande fabbrica e una marea di tute blu davanti a questa fabbrica che scioperavano, e io ho proprio questo ricordo preciso. Quindi vedete che anche aver avuto 5 anni nel 68 ha significato qualcosa, nel senso che si nasce con un ricordo che casomai i ragazzi di oggi difficilmente avrebbero. Quindi anche se ero piccolo, posso dire che in quel momento la storia che passava lì davanti la vedevo. Il 68 propriamente detto, appunto, sappiamo che cosa è stato, sappiamo cosa è stato un momento di, diciamo, di sollevazione, di contestazione molto generalizzato, che ha riguardato i luoghi di lavoro, ma ha riguardato anche le università, che ha riguardato le famiglie, ovviamente, che ha riguardato, diciamo, le coppie, ha riguardato il genere, ha riguardato i rapporti tra gli uomini e le donne, perché il 68 è anche per certi versi la data di nascita del movimento femminista, cioè quindi di quel movimento che alla fine è stata, come diceva Roberto Bobbio, mio grande dimenticato maestro, la grande rivoluzione del XX secolo, la rivoluzione reale del XX secolo. Non tutte le altre sono finite sono finite in un dramma o in un nulla, invece dal femminismo ha cambiato il mondo. Quindi il 68 è questo grande momento di contestazione, di sollevazione e di critica dell'autorità, di gigantesca messa in discussione dell'autorità. Ed è una messa in discussione, questa è la sua bellezza, è una messa in discussione gioiosa, rabbiosa, come appunto è stato detto anche prima, ma anche gioiosa, all'insegna dello spontaneismo, all'insegna della la fantasia al potere, era uno degli slogan. Quindi che ovviamente è una follia, non succederà mai, però dà il segno di quello. C'era un altro slogan, per dire, vogliamo tutto. Che cosa vogliamo? Vogliamo tutto. Vogliamo tutto è un'affermazione esistenziale, non è un programma politico, è un modo dell'animo. Quindi una grande, gioiosa, spontanea e ovviamente mondiale, globale sollevazione, che parte che va da Berkeley fino a Pisa e ovviamente a Parigi, ovviamente gli Atenei tedeschi, che, diciamo, nel nostro paese ha un significato particolare, perché da noi, in Francia, forse ovviamente il 68 ha assunto i toni più forti, più drammatici, più intensi, perché quel maggio 1968 è un evento unico, irripetibile, che non si è prodotto da nessun'altra parte. C'erano dei racconti, dicevano non si poteva andare alla posta, fare un bonifico bancario, non si poteva prendere un autobus, non si poteva prendere la mano, non si poteva fare niente, quindi un momento di pre-insurrezionale, diciamo. Però in Italia il 68 è stato fortissimo ed è ovviamente anche legato alla storia del nostro paese, cioè è legato al punto in cui era il nostro paese, perché il nostro paese nel 1968 era un paese culturalmente più arretrato del resto dell'Europa occidentale. Era un paese nel quale, diciamo, che usciva da un cinquantennio difficile, da vent'anni di fascismo, da una lotta di liberazione importante, straordinaria, e però anche da due lunghi decenni di, diciamo tutto sommato, di grande ripresa, di straordinaria ripresa economica, anzi di trasformazione economica radicale, ma di arretratezza culturale. Questo era un paese culturalmente arretrato rispetto al resto dell'Europa, nel quale la modernizzazione economica, che era stata impressionante soprattutto nel quinquennio 58-63, ma anche negli anni successivi fino alla metà degli anni 70, alla modernizzazione economica, la trasformazione economica non si era accompagnata alla trasformazione culturale. Quindi il 68 è una bomba che esplode in un paese tenuto sotto pressione dalle classi dirigenti, un paese alla fine diciamo refrattario fondamentalmente all'idea della democrazia, perché in questo paese l'idea della democrazia forse tuttora, ma certamente in quegli anni fa fatica a consolidarsi, cioè si consolida e si diffonde sempre come idea di una democrazia mediata, cioè come la democrazia dei partiti, come la democrazia delle chiese, come una democrazia delle grandi organizzazioni, in cui la partecipazione democratica è sempre mediata da questi grandi corpi intermedi che ovviamente la mediano a modo loro, cioè la mediano con delle enormi asimmetrie di potere, la mediano con un'enorme manipolazione ideologica, cioè, e quindi la mediano in un modo che non favorisce il progresso della libertà. Insomma, io, molti di voi questa storia la conoscono, ma ogni tanto per far capire che razza di paese era questo, io cito il caso della vicenda Togliatti-Iotti. No, forse probabilmente voi lo ricordate benissimo. Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, eroe indiscusso delle masse proletarie comuniste di tutto il mondo, tanto da essere chiamato il migliore, quindi da avere un'aura di leggenda, questo signore è durante la sua ventennio che passa a Mosca si separa dalla sua signora che si chiamava Rita Montagnana, era una signora torinese che lui aveva sposato negli anni precedenti, e quando arriva in Parlamento all'Assemblea Costituente nel 1946 conosce e si innamora di questa giovane deputata di Reggio Emilia che si chiama Nilde Iotti, che avrà una trentina d'anni meno di lui e che ovviamente lui non può sposare perché è già sposato, e appunto in Italia non esiste il divorzio, e con la quale va a vivere insieme. Sono una coppia che però è una coppia clandestina, perché nell'Italia degli anni 60, stiamo parlando degli anni 60 perché Togliatti muore a Yalta nell'estate del 1964, nell'Italia degli anni 60 un comunista, quindi non stiamo parlando di un cattolico, stiamo parlando di un comunista, non può avere la moralità di un capo comunista non gli consente di avere una fidanzata che non sia la sua moglie legittima, E quindi di questa vicenda di Togliatti e della Iotti tutti sanno, ma nessuno parla. Non esisteva la stampa scandalistica, o se esisteva non aveva, comunque insomma, questa storia, tanto che ricorderete quando Togliatti muore e muore con lei a Yalta, viene portato in Italia, e i compagni di Togliatti, quando arriva la salma, dicono: Iotti, adesso fatti da parte. E lei sia, penso, già al primo trasporto, ma soprattutto al funerale, mette la mano sulla bara di Togliatti e dice: no, questo uomo qui è mio, questo è stato il mio uomo. E tutti devono sapere che io ho amato quest'uomo. No, con un gesto che è un gesto di sfida, 1964. Quindi questa è l'Italia, ed è l'Italia comunista. Figuriamoci l'Italia cattolica. No, l'Italia cattolica è ovviamente ancora più indietro da questo punto, o perlomeno è allo stesso livello, perché poi alla fine, insomma, il livello, quindi i diritti, le libertà erano libertà collettive, di classe sociale, di gruppo sociale, ma sempre mediate dal partito. Fuori dal partito nessuna libertà, fuori dal partito solo traditori, in tutti i partiti, Il 68 è la rottura di questo meccanismo, il 68 è lo scardinamento di questo meccanismo, perché nel 68 tutte queste fedeltà, il 68 è animato da persone che vogliono fare politica, tutte vogliono fare politica, chiedono tutto, ma la fantasia, il potere, da un'enorme passione per la politica, dall'esplosione di un'enorme mobilitazione politica, partecipazione politica, ma fuori da queste strutture, fuori da queste gabbie, diciamo, e all'insegna di una cosa molto interessante che fa il 68, che è quella, secondo me, diciamo, di partire da sé, la definirei così, cioè nel senso, ma non nel senso, come dire, banale dell'individualismo, ma intendo di partire dai bisogni di ciascuno, partire, c'è quel bellissimo libro di Agnes Sellner sulla teoria dei bisogni, partire dalla mia sofferenza, dalla mia situazione, dal mio problema, non da un'analisi astratta della lotta di classe dell'andamento mondiale del capitalismo, partire da me, partire da quello che io soffro qui oggi, partire dal mio disagio e fare di quel mio disagio il motivo della mobilitazione politica, perché trovare che il mio disagio è il disagio anche degli altri. E quindi se il mio disagio è un disagio anche tuo, e scopro la bellezza di questo rispecchiamento che non mi assimila a te, non mi rende, cioè, come dire, che non cancella la nostra identità e la nostra differenza, ma la valorizza e la esalta in questa forma di rispecchiamento che non comporta omogeneizzazione, annulla, che non comporta delega, che non comporta delega, perché il 68 ha come obiettivo proprio la delega, no? In